Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati qui su Radio Contrabanda, una nuova puntata di Zibaldone. Di cosa parleremo quest'oggi? Vediamo se lo capite con questa canzone.
Attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di San.
Parleremo di Raffaella Carrà questa puntata di Zibaldone, non parleremo nemmeno di Italo Disco, parleremo di Pedro, sì, però il Pedro Banzo di cui parleremo non è un Pedro di Santa Fe, ma è di Madrid. Banzo, bentornato a Zibaldone.
Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Hai già detto praticamente tutto quello che c'era da dire su contenuto della puntata, perché non andremo a Santa Fe, non sarà Italo Disco, parleremo del più importante, non so se il più famoso, ma può essere il più importante Pedro di Madrid in questo momento, cioè Pedro Sanchez, che ha recentemente prestato giuramento per inaugurare, diciamo, il suo secondo periodo di governo. Le elezioni erano state a luglio, questo lo dico più per, come promemoria per gli ascoltatori italofoni e dall'Italia, però diciamo che al termine di un lungo processo politico Pedro Sanchez sarà ancora il presidente del governo spagnolo.
Eh sì, è un governo comunque che ha davanti una strada parecchio in salita, insomma sicuramente avete sentito un po' di notizie al riguardo. L'accordo con gli indipendentisti catalani e soprattutto con Junts per Catalunya, il partito di Carles Puigdemont, è stato cruciale per arrivare insomma a questo voto a maggioranza assoluta nelle Camere, che ha permesso la formazione di un nuovo governo progressista formato dai socialisti e da Sumar. Insomma, però la maggioranza è composita e molto ampia nel congresso di Madrid, e quindi insomma ci sono tante incognite, e tra l'altro in un contesto di forte polarizzazione sociale, con una destra sempre più radicale, sempre più trumpizzata, che sta insomma portando avanti proteste contro le sedi del Partito Socialista, insulti ed anche insomma attacchi ad alcuni deputati e membri del Partito Socialista socialista a livello locale e con un Partito Popolare che sta seguendo abbastanza le orme di Vox. Di tutto questo parleremo nella puntata di quest'oggi, lo faremo insieme a due ospiti che sono Paola Locascio, storica dell'Università di Barcellona, e un altro storico, questo invece dell'Università Rey Juan Carlos di Madrid, che è Matteo Re. Attenti osservatori della realtà spagnola, collaborano infatti con diversi periodici sia in Italia sia in Spagna. Insomma, c'è tanta carne al fuoco di cui parlare, Banzo. Noi però, prima di sentire subito le voci di Matteo Re e di Paolo Locascio, andiamo con un brano che è una nuova uscita, uscito praticamente un paio di settimane fa, il nuovo disco tanto atteso di Francesco Guccini, Canzoni d'Austeria, ne parleremo sicuramente in una delle prossime puntate, ma quest'oggi, anche per il legame di questo brano che sentirete con la Spagna, ci andiamo a sentire una canzone, è La Tieta di Joan Manuel Serrat, cantata tra l'altro quasi interamente
in catalano,
esatto, da Guccini. Ci tengo a precisare che Guccini aveva già cantato La Tieta in passato, ma l'aveva trasportata, non tradotta, ma proprio trasportata, adattata all'italiano, ed era Il Pensionato, che sicuramente qualche fan di Guccini ricorderà, canzone veramente di tanti anni fa. Sentitevi qui Guccini, Banzo, e poi rientriamo e cominciamo a parlare davvero della situazione politica spagnola, che è il tema, e del governo Sanchez, che è il tema dello Zibaldone di quest'oggi.
Sì, ascoltiamo Guccini, quindi.
Quando sperterò il vento, un colpo al finestrone, e sta un grande amplo lì, i soffrasso gli assos, ambo gli utili stancati, buscherà un'altra ma, senza trovare ninguno, come io, come da ma. La seva sulla data, e il suo fedele amante conosce il suo cuore. Pleca, plec, pam, pam, ascolterò il mio d'un gatto castrato vecchio che il suo genoso dors os gli os espre di ver. Un mi sala dormit damunt la tauleta e un got d'aigua mig buì quan la sieva la tieta. Un mi sarà dormit damunt la tauleta e un got d'aigua mig buì. Un mi hai escardat i dies es fas gran, com he passat el temps, com has volat els anys, com som des del jovent, el carrer s'han perdut, com s'arruga la pell, com se'n suen els ulls. Aporté el seu pas, dibuixarà un somris com l'orgull de qui té algú per escalfar-li el lit cada dia el mateix. Agafa l'autobús per treballar el després d'un advocat gandul amb qui un altre temps ell es feia l'estreta. D'això fa tant de temps, no recorda la dieta. Amb qui un altre temps ell es feia l'estreta. D'això fa tant de temps, no recorda la dieta. La que sempre té un plat quan arriba a Nadal, la que no en vol ningú si un bon dia pren mal, la que no té més fills que el fill del seu germà, la que diu tot va bé, la que diu tant se val, el diumenge de Rams compra el seu fillol un palmo llarg i blanc, poi de mi sos e las grecias dos dos fan con fa un musel e lo harán Jesús que entra en Jerusalén y David Duret cubrí una libreta que se estalvió el dinero como siempre ha fet la dieta y David s'estalvia el diners. I un dia s'ha de morir, ma somen com tothom, i se li endurà una grip cap al forat profund. Llavors haurà pagat el ninxol i el taüt, els sants dels capellans, les misses de difunt. I les flors que seguiran el seu enterrament són coses que sovint les oblida la gent i fan bonics les flors amb degues de fanjan i al darrere uns amics descoberts fa un instant i una esquela que diu ha mort la senyoreta descansi en pau, amén. I oblidarem la tieta.
Ed eccoci qui dopo aver ascoltato anche Francesco Guccini per parlare appunto della situazione politica spagnola. Lo facciamo insieme ai nostri ospiti e do subito il benvenuto, anzi il bentornato a Paola Locascio, professoressa di storia contemporanea all'Università di Barcellona. Paola, bentornata a Zibaldone.
Grazie, è sempre un piacere stare con voi.
Un piacere ritrovarti e diamo il benvenuto, è la prima volta che ci accompagna, a Matteo Re, anche lui storico, professore dell'Università Rey Juan Carlos di Madrid. Matteo, benvenuto a Zibaldone.
Ciao, grazie per l'invito.
Un piacere averti con noi. Cominciamo subito, Paola, con te. Cominciamo un pochino a fare un primo bilancio di quello che è successo negli ultimi mesi appunto in Spagna tra le elezioni del 23 luglio e soprattutto, ecco, io credo che qui sia la questione da cui cominciare, l'accordo di governo che ha permesso la formazione del terzo esecutivo Sánchez che appunto la settimana scorsa, proprio venerdì scorso, ha giurato con il re Felipe VI. Ti lascio a te rompere il ghiaccio con alcune prime considerazioni.
Ah, io credo che la prima considerazione da fare è che queste elezioni in Spagna, la formazione del governo e anche diciamo cosa succederà nei prossimi mesi, tutto questo entra in un, come dire, in un ciclo che non è esclusivamente spagnolo ma è chiaramente europeo. Voglio dire, il fatto che la destra e l'estrema destra non siano riuscite ad avere una maggioranza è un elemento rilevante per l'insieme dell'Europa e anche fino a che punto diciamo queste destre e estreme destre faranno la guerra a questo governo che sta per nascere entra pure nella logica del ciclo elettorale europeo, no? Oggi c'è un'intervista a Manfred Weber che attacca diciamo Sánchez e questo evidentemente non è irrilevante. Cosa voglio dire? Voglio dire che quello che sta accadendo in Spagna è parte di un contesto europeo in cui si sta dirimendo se l'estrema destra arriva al governo oppure no.
Matteo, passo subito a te la parola, un primo commento per aprire le danze.
Sì, allora io credo che diciamo che quello che abbiamo visto il 23 luglio e soprattutto quello che abbiamo visto in campagna elettorale con un Sánchez che diceva io non farò mai patti con i secessionisti catalani e soprattutto non c'è spazio nella Costituzione spagnola per l'amnistia, e vedere quello che sta succedendo oggi credo che lasci inorridito non solo chi è alla destra, quindi non solo chi da ormai 15 giorni sta protestando a Ferraz e che nei vari fine settimana ha iniziato a protestare anche per varie piazze della Spagna, ma anche molti votanti, molti elettori del PSOE, oltre ai votanti e elettori del PSOE, anche alcuni ex importanti leader del Partito Socialista, che vedono appunto in questo giro, come si dice qua in Spagna, di Sanchez un cambiamento forse troppo radicale, poco che non può secondo me giustificare il fatto che l'estrema destra non sia arrivata al potere, perché credo che ci siano dei limiti. Oggi c'è un interessante articolo di Savater che insomma non mi sembra un pericoloso facinoroso di destra, su The Objective, che dice la conjura de los cínicos, no? E appunto attacca in maniera, lo sta facendo da vari giorni, Savater e altri rappresentanti di questo tipo di una certa sinistra, sta attaccando molto molto Sanchez, appunto perché alla fine ci sono molte persone che stanno vedendo quello che sta succedendo come una maniera di rimanere aggrappato, attaccato alla poltrona e di non voler lasciare neanche davanti a delle evidenze politiche che abbiamo tutti sotto gli occhi.
Ecco, c'è un'accusa a Sanchez, al di là di quella di essere un traditore della patria, con insulti e offese anche molto, molto, molto evidenti e poco democratiche, per così dire. Però ecco, si taccia Sanchez di opportunista, no? Anche per i suoi cambi di opinione prima e dopo le elezioni, cose che erano successe anche già in passato. Ecco, ma si tratta di opportunismo, si tratta di invece un leader politico che ha la stoffa del leader politico, che come lo stesso Sanchez ha affermato anche in Parlamento nel voto di fiducia nel Congresso, è insomma fare di necessità virtù. Ecco, Paola, comincio con te.
Allora, io penso che sia un movimento molto rischioso, perché effettivamente insomma le dichiarazioni sull'amnistia ovviamente ci sono, però l'idea è anche se e fino a che punto, o meglio, chi dentro il sistema politico spagnolo può pensare di poter ricomprendere l'indipendentismo catalano nel gioco democratico spagnolo. E credo che la scelta di Sanchez si nutra di queste due cose, cioè l'unico attore politico che può fare un'operazione del genere ovviamente è il PSOE, e lo fa nel momento in cui sicuramente ne ha bisogno. Questo vuol dire che non l'avrebbe fatto, probabilmente l'avrebbe fatto, insomma gli indulti andavano in questa direzione. Certamente l'amnistia è un movimento, come dicevo prima, un po' più rischioso, perché si chiama amnistia, perché in parte è vero quello che diceva Matteo, che sicuramente mette in difficoltà anche una parte dell'elettorato progressista, anche se insomma io ci andrei piano, o in ogni caso mi sembra insolito mettere Savater e sinistra nella stessa frase, no? Perché uno deve tenere conto di tutta una serie di altri elementi, insomma, no? Fino a che punto Savater è rappresentativo della sinistra, no? Quindi credo che certamente è un movimento rischioso, certamente ha fatto di necessità virtù. Però credo pure che la situazione dell'indipendentismo catalano, che è un indipendentismo che comunque si è sgonfiato in qualche modo, ha mutato, no, le sue forme, è una situazione che comunque sarebbe prodotta. Con l'amnistia si dà un'accelerazione forte, però che probabilmente fra virgolette la normalizzazione politica dell'indipendentismo ci sarebbe stata comunque.
Matteo, telegrafico anche tu su questo, se vuoi.
Sì, no, io per tornare a quello che diceva Paola, io ho citato Savater, ma potrei citare anche Felipe González, potrei citare a uno che insomma, García Page, presidente di Castilla-La Mancha, credo che sia un rappresentante del PSOE, che è molto critico con quello che sta facendo Sanchez. E quando tu parli, Steven, di opportunismo, ma in realtà la politica è opportunismo, voglio dire, certo. Alla fine è logico, no, che un politico debba riuscire con tutti i mezzi a sua disposizione, evidentemente mezzi legali, riuscire a formare un governo. Quello che io critico, e che credo che molta gente critica, non solo dalla destra, ma anche da una parte della sinistra, è il tempismo. Vale a dire, se questa amnistia è un'amnistia così importante per la convivenza, che poi potremo parlare appunto del fatto che se sta aiutando o aiuterà la convivenza, per ora credo di no, ma perché farla, perché non farla prima? Evidentemente si fa adesso perché non è che siamo naive,
perché c'è bisogno dei voti per Catalogna.
Esatto, ci vogliono questi voti e quindi stiamo dando dei voti, stiamo dando un'amnistia a cambio di voti. È una cosa cinica, come dice Savater, questo è una cosa opportunista, possiamo anche parlarne. Certo è che questo sta avvenendo adesso perché Sanchez ha bisogno di quei 7 voti.
Certo. Passiamo ai nodi della legislatura. È una legislatura che insomma tutti preannunciano in salita, ancora più di quella scorsa, che già di per sé, se tornassimo ora all'inizio del 2020 e torniamo a leggere anche un po' i giornali dell'epoca, insomma auguravano un cammino molto impervio per il primo governo di coalizione di sinistra guidato da Sanchez a quel tempo con Pablo Iglesias vicepresidente. Bene, ora insomma la strada sembra ancora più in salita. Matteo, rimango con te. Quali sono per te i nodi principali di questa legislatura? Immagino ovviamente che la questione dell'amnistia e la relazione con l'indipendentismo catalano sia una di queste. C'è solo questo? C'è anche altro?
Ma guarda, ovviamente tutti questi assegni in bianco che sta firmando Sanchez, prima o poi i vari indipendentisti, perché poi non dimentichiamoci che oltre a Junts c'è anche... ci sono anche i baschi, no? C'è il PNV, c'è Bildu, insomma, voglio dire, e non dimentichiamoci che anche Sumar qualcosa vorrà a cambio, quindi questi assegni in bianco prima o poi dovranno, oltre che essere firmati, pues, bisognerà appunto dare qualcosa a cambio per questi assegni. E poi insomma il paese è un po' spaccato da un punto di vista politico, nel senso che comunque al Senato la maggioranza ce l'ha il PP. Delle comunità autonomas, quindi delle regioni in Spagna, 11 sono con un governo di destra, 3 socialiste e 3 nazionaliste. Quindi insomma, secondo me il governo non sarà facile, anche perché stiamo vedendo che Podemos, insomma, in questi ultimi tempi, diciamo che sta avendo qualche problema all'interno della coalizione di Sumar, quindi bisognerà anche vedere il comportamento di Podemos e poi evidentemente bisognerà vedere da qua a un anno cosa succederà con le europee, certo. Ma soprattutto, e questo è interessantissimo, voi che siete lì in Catalogna e saprete molto più di me, cosa succederà con le regionali in Catalogna e nei Paesi Baschi.
Sì. Paola, immagino che insomma i nodi più o meno siano questi di cui ha parlato Matteo. Non so se tu vuoi aggiungerne qualcun altro e soprattutto se vuoi anche magari entrare un po' più in dettaglio in qualcuno di questi. Penso ad esempio alla situazione all'interno di Sumar Podemos.
Allora, io penso in generale che è una legislatura che può funzionare a patto che le tre, oggi Enric Juliana parlava dei tre conflitti, no? Con cui nasce questo governo, il conflitto fra le forze politiche basche, che comunque hanno una competizione fra di loro, il conflitto che c'è sempre stato, che per me, come tutti sapete, insomma, come sicuramente Steven sa, è una parte significativa di tutto quello che è successo negli ultimi 10 anni in Catalogna, il conflitto fra le forze politiche catalane e il conflitto a sinistra. Allora sarà una legislatura che potrà funzionare nella misura in cui queste tre poli, o meglio, Sanchez sarà in grado di fare una buona lista di priorità, cercando di dare, diciamo, a tutti più o meno una parte, ma soprattutto l'idea che tutte queste forze in un modo o nell'altro si dovranno contenere, cioè non dovranno fare in modo che il conflitto si mangi la legislatura, e questo io credo che sarà la cosa probabilmente più difficile. Sulla questione interna, i Sumar di Podemos, insomma, credo che tutti abbiamo letto varie ricostruzioni giornalistiche su quanto stia succedendo. Il conflitto viene da lontano, in realtà non viene neanche dall'abbandono di Pablo Iglesias a Yolanda Díaz, ma di fatto la tensione su cosa dovesse essere Podemos, su che ruolo dovesse avere Podemos, in realtà viene dagli inizi. E se io dovessi mettere una data che è significativa, e forse mi come dire, mi porta fuori strada, o mi pesa troppo l'esperienza catalana, le municipali del 2019 insomma, mostravano già una certa tensione rispetto a quello che al ruolo che doveva giocare Podemos. Credo che sia una questione che è di difficile risoluzione. Credo che sia molto difficile risolvere questo conflitto. Credo che ci sia anche una certa incognita su quali siano i rapporti di forza reali, nel senso che non c'è dubbio che mediaticamente Podemos è molto presente, non c'è dubbio che Podemos fa o dice delle cose che possono essere anche condivise. Faccio una piccola parentesi, no? La questione del femminismo sarà importante, cioè la questione del no? E su questo secondo me potrà far campagna elettorale. Bisognerà vedere, prima si diceva quale sarà no, l'orientamento che avrà il governo Sanchez. È chiaro che i socialisti vogliono recuperare le politiche delle pari opportunità, così come si dice in italiano, e bisognerà vedere che declinazione gli daranno, perché altrimenti lasceranno anche, come dire, a Podemos un campo molto, diciamo, molto forte, sì, per rivendicarsi.
Sì. E a questo proposito, telegraficamente ad entrambi, Paola, se vuoi cominciamo da te, sarà un governo progressista di sinistra, insomma, per così chiamarlo, uguale a quello della scorsa legislatura, o vista anche la differenza appunto degli appoggi parlamentari, con la necessità di voti di formazioni di centrodestra o di destra come i nazionalisti baschi e Junts per Catalunya, dovrà insomma invece fare politiche un po' più di centro, ecco, per così dire, o cedere a questi soci di maggioranza, insomma, alcune cose che invece magari a Yolanda Díaz e a Sumar piacerebbe invece portare a casa.
Sì, io credo che la questione degli appoggi parlamentari è fondamentale. Qualsiasi persona, diciamo, che conosca un po' più da vicino la natura, la cultura politica, diciamo, di Junts, sa perfettamente che è un partito che, per quanto riguarda le politiche socio-economiche, è molto più simile al Partito Popolare che al PSOE, e questo peserà. E quindi torno a dire, oggi sono un po' ossessionato con la questione delle priorità. Credo che le cose di sinistra, le cose progressiste che questo governo riuscirà a fare non saranno probabilmente tante, ma soprattutto devono essere impostate bene, cioè ci deve essere la capacità da parte, diciamo, del pilone di sinistra di questo governo di identificare quali possono essere le questioni fondamentali. Me ne vengono in mente alcune, sicuramente due mi sembrano importanti, o meglio tre mi sembrano importanti. Una è la questione dei diritti dei migranti, e quindi la questione della legge, della legge di stranieria. L'altra, la fiscalità, che mi sembra
tema più delicato per arrivare ad accordi.
Sì, è un tema delicato, però è un tema rispetto al quale io credo che l'elettorato, come dire, si può costruire una narrativa che spiega bene quali sono le ragioni degli uni e degli altri dell'elettorato, quindi è una battaglia, io credo, che è possibile dare, sì. Credo che da questo punto di vista non... E l'altra, la questione della casa. Credo che queste tre questioni siano centrali, e su questo auspicherei, come opinione personale, diciamo, che la sinistra, invece di, come dire, litigare, sia capace di, certo, fissare bene quali sono le priorità.
Certo. Matteo?
Ma sì, io secondo me, ecco, l'importante è che le misure diciamo più progressiste non si riducano a quanto detto da Sanchez nel discorso di investitura, quando diceva di aumentare le tasse ai ricchi e di praticamente concedere il trasporto gratis a giovani disoccupati, che vada un po' più in là. Però evidentemente ha ragione Paola quando dice che dovrà fare i conti con dei gruppi come Junts, che assomiglia molto più al PP o anche il PNV, quindi dei gruppi che hanno un'anima liberale molto forte, e che quindi vedremo come riusciranno a, diciamo, a convivere con Sumar e con le varie anime di Sumar. E il tema principale, secondo me, molto importante, è quello che diceva anche Paola, che hai detto, che hai ripreso tu anche Steven, sulla fiscalità. Effettivamente la fiscalità, se non va spiegata bene, signori, qui la fiscalità sono, diciamo, degli appoggi fiscali per regioni, le regioni, diciamo, più prospere, che potrebbero avere degli appoggi fiscali o addirittura l'annullamento del debito pubblico. Stiamo parlando di circa 15 miliardi di euro per la Catalogna, e la Catalogna è una delle regioni più prospere della Spagna. Una delle più prospere, che secondo me è Ida Menos, no? Che sta, credo calando. E quindi dobbiamo vedere anche che cosa succederà, per esempio, con questa promessa al PNV di portare la Seguridad Social all'interno del governo vasco, di cedere praticamente il 100% della Seguridad Social. Insomma, tutte queste misure poi bisognerà analizzarle bene, prima di tutto per vedere se sono fattibili e poi per vedere anche quali conseguenze potranno portare al governo centrale e anche ai governi, diciamo, regionali.
Assolutamente.
Matteo, mi permetto di dire però che il grande problema fiscale ce l'abbiamo con la Comunità di Madrid. Insomma, la concorrenza fiscale della Comunità di Madrid è una cosa rispetto alla quale prima o poi il governo centrale probabilmente dovrà intervenire, perché sennò
non lo so che il condono di 15 miliardi alla Catalogna è qualcosa che al di fuori della Catalogna si sta vivendo in maniera negativa anche nelle poche comunità autonome socialiste, per esempio Asturias, il presidente delle Asturie un paio di settimane fa diceva: va bene, se questo si farà in Catalogna, che si prepari Sánchez, cioè uno del suo partito, perché anche noi chiederemo lo stesso trattamento. Quindi insomma questo sarà molto complicato.
È un tema spinoso, un tema difficile, come vedremo comunque gli sviluppi. Facciamo una brevissima pausa e andiamo a ascoltarci un frammento di una canzone, poi ritorniamo qui insieme ai nostri ospiti.
Quiero seguir siendo presidente del gobierno, que me des la confianza un ratito más. He estado liado haciendo mi trabajo, pregúntame lo que quieras y te lo explico rápido. El paro lo he bajado, las pensiones y el salario lo he subido. Otras muchas cosas también las he hecho, mi guapo, por las nubes. Gracias, presidente, presidente, Pedro Sánchez. Presidente, 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 Pedro Sánchez. Presidente.
Di mi nombre.
Pedro Sánchez.
Otra vez.
Pedro Sánchez.
¿Cómo has dicho?
Presidente.
Correcto. Presidente, 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 presidente. Presidente, 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 presidente.
E vabbè, forse alcuni nostri ascoltatori non sanno bene di cosa trattasse questa canzone. Banzo, non so se vuoi intervenire tu per spiegarlo, però insomma è un meme quello di Perro Sánchez, ossia in spagnolo Perro, prendendo insomma il nome di Pedro e convertendolo nella parola Perro, ossia cane, che è stato insomma utilizzato in modo spregiativo, no? E denigratorio da parte della destra, soprattutto durante la campagna elettorale.
Sì, ci sono articoli di analisti, per esempio c'è un articolo in inglese su Politico Europe in tempi recenti che analizza, poi se ne era parlato ovviamente in Spagna subito dopo le elezioni, analizza, diciamo, il lato memetico, fra virgolette, della campagna elettorale, cioè come Pedro Sánchez sia riuscito a trasformare gli insulti della destra, che lo chiamava cane, approfittando dell'assonanza, in diciamo un elemento ironico che poteva avere favorito il voto, ad esempio, questa è un'interpretazione non mia, sto riportando quello che ho letto, delle fasce di popolazione più giovane, perché effettivamente il brano, se si capisce lo spagnolo, fa ridere, ecco. E non dice neanche cose tendenzialmente, politicamente non dice neanche cose false, ecco, se mi permetti una valutazione personale.
Certo. Sì, ma noi lo mandiamo in onda soprattutto non tanto per parlare della campagna elettorale, che è passato parecchio tempo, ma per parlare di l'attitudine, no? E anche insomma il posizionamento politico della destra e dell'estrema destra. Paola, comincerei da te su quello che stiamo vedendo a destra, insomma, non solo le manifestazioni violente fuori ormai da oltre due settimane davanti alla sede centrale del Partito Socialista, nella calle Ferraz, dove alcune migliaia soprattutto di neofalangisti e neofascisti sono arrivati agli scontri anche con la polizia, ma anche una serie di dichiarazioni di politici che hanno, insomma, che guidano partiti con rappresentanza parlamentare. Penso a Vox, che ha parlato di colpo di Stato per quanto riguarda la formazione del nuovo governo, di un governo considerato dall'estrema destra spagnola illegittimo, o penso poi anche alla posizione del Partito Popolare, che non è evidentemente la stessa di Vox, ma che diciamo non è quasi mai arrivato alla condanna delle proteste e diciamo un'opposizione molto molto dura. Ecco, Paola, cominciamo da te. Come vedi qui la situazione per quanto riguarda il Partito Popolare e Vox, anche magari in un contesto usciamo dalle frontiere spagnole, europeo e globale?
Allora, evidentemente, comincio alla fine, evidentemente che, come dicevo io all'inizio, insomma, quello che sta accadendo in Spagna è parte di un conflitto più grande, o meglio, la declinazione spagnola di una questione che si sta dirimendo nell'insieme dell'Europa e che ha a che vedere con, insomma, se per dirlo in modo veloce, se accettiamo l'estrema destra come animale di compagnia oppure no. E addirittura non solo come animale di compagnia, ma come protagonista, come sta succedendo in molti paesi europei. Quindi c'è questo elemento che evidentemente pesa, e ripeto, credo che l'attenzione anche internazionale rispetto a quanto stia accadendo in Spagna ci parla di questa, come dire, di questo dibattito che c'è nell'insieme dell'Europa, che ci avrà un momento di, come dire, decisivo nelle prossime elezioni europee. Poi, dopodiché, se guardiamo, diciamo, più da vicino il Partito Popolare, io ho sempre più l'impressione che il Partito Popolare non abbia avuto, dopo Aznar, dopo José María Aznar, da un punto di vista ideologico, una capacità, come dire, di produrre contenuti politici. È ovvio, le cose non si ripetono sempre allo stesso modo, però nel modo di fare del Partito Popolare uno ci rivede addirittura, diciamo, appunto il lessico proprio del cosiddetto aznarismo. Detto in un altro modo, l'idea o la promessa di un Partito Popolare che con Núñez Feijóo avrebbe, diciamo, avuto un volto più liberale, anche più attento alle diversità interne. Sapete che c'è stato, insomma, il certo dibattito su gli accordi e contatti con Junts. Per adesso, come minimo, ha una certa difficoltà a emergere, anche perché l'aznarismo, l'aghirrismo, che è un fenomeno legato a quella cultura politica che viene dal Partito Popolare Aznar, ha in Isabel Díaz Ayuso una rappresentante assolutamente imbattibile. Insomma, è innegabile, poi ci può piacere o non ci può piacere, ma è innegabile la capacità di Isabel Díaz Ayuso di mettersi al centro dell'attenzione con una certa capacità, appunto, di leadership assolutamente riconoscibile.
Un Partito Popolare, insomma, dici isolato, e come si è visto anche nel tentativo fallito di Feijóo di essere eletto presidente del governo a settembre, incapace di arrivare a degli accordi con altri partiti nel Parlamento. Matteo, tu come la vedi?
Ma io ho l'impressione che Sánchez, per disattivare il pericolo dell'estrema destra, l'abbia un po' risvegliata, nel senso che io, da quando sono qua a Madrid, da ormai 23 anni, non avevo mai assistito a una manifestazione della Falange che c'è stata in questi giorni, con persone abbastanza nutrita, devo dire, questa manifestazione, con persone che facevano il saluto romano e cantavano il Cara al Sol. Insomma, voglio dire, questo risveglio di questa destra sempre più estrema è qualcosa di preoccupante. Ma secondo me, insomma, senza scomodare la Falange, questi gruppuscoli minori, Vox che invece minore non è, Vox secondo me è stato in molti casi anche il migliore alleato di Sanchez, perché in fondo tu prima citavi appunto questi toni aspri del colpo di Stato, del governo illegittimo, queste sono tutti punti a favore di Sanchez, punti a favore di chi appunto dice che attenzione perché l'estrema destra in Spagna è veramente pericolosa, e quindi diciamo che se bisogna arrivare a dei patti, qualsiasi tipo di patto con gli indipendentisti va fatto, perché comunque il pericolo maggiore è quello dell'estrema destra. E poi che dire, insomma, delle manifestazioni, sia quelle di Ferraz che quelle a cui abbiamo assistito in questi giorni in varie città spagnole, ecco, secondo me ridurre a quelle persone che vanno da centinaia di migliaia a alcuni dicono addirittura 2 milioni, forse troppo, però ecco appunto in queste varie città spagnole, però ecco, ridurre anche solo una parte di quelli a un bivacco di manipoli, quindi ad orde di pericolosi franchisti, secondo me insomma è un errore. Quello che però è vero che sta succedendo, secondo me, è una polarizzazione sociale molto importante, che secondo me non è una polarizzazione destra-sinistra, ma è una polarizzazione tra sancisti e antisancisti, o anche tra, diciamo, centralismo spagnolo e nazionalismo periferico. E concludo parlando del PP, il Partito Popolare. Se secondo me Vox è stato forse il principale alleato di Sanchez per gli enormi errori che ha fatto già dalla campagna elettorale in avanti, ecco, allora il PP ne ha fatti anche lui tantissimi, perché io mi chiedo quante delle persone che sono andate alla manifestazione in questi giorni, quante delle persone che sono sotto la sede di Ferraz, persone di destra, il 23 luglio sono andate a votare, perché molti non sono andati. Quindi anche diciamo che il discorso di attrazione dell'elettorato del PP è stato secondo me totalmente sbagliato. La campagna elettorale di Feijóo è stata una campagna elettorale molto tiepida, e soprattutto secondo me Feijóo non è riuscito a spiegare che l'unica opzione che aveva per arrivare al governo era arrivare al governo con Vox, e quindi non ha fatto quello che invece intelligentemente era riuscito a fare Sanchez qualche anno fa con Podemos. Sanchez cosa ha detto? Non preoccupatevi perché li controllo io. Non abbiate paura perché alla fine il governo sarà un mio governo. Poi in alcuni casi gli è scappato un po' di mano, però in fondo insomma diciamo che il controllo è scappato di mano poche volte. E invece Feijóo non è riuscito a fare questo. Feijóo che sta già governando, il Partito Popolare che sta già governando in alcune comunità autonome, non è riuscito a spiegare l'unica opzione era stare con Vox, e che Vox sarebbe comunque sempre stato, diciamo, controllato dal Partito Popolare.
Sì. Matteo, scusami Steven, posso?
Prego.
Io credo che non l'hai riuscito a spiegare perché non è spiegabile da un punto di vista democratico. E quando si è spiegato da solo perché di fatto si sono visti gli accordi fatti dopo le regionali a maggio, non è che quelli del Partito Popolare, gli elettori del Partito Popolare non sono andati a votare, è che ci sarà una parte degli elettori, o meglio delle elettrici del Partito Popolare, che andava a votare per i socialisti. Cioè, allora, fare questo parallelismo per cui le estreme sono tutte uguali mi sembra francamente, come dire, fuorviante. Cioè, non mi sembra che ci aiuti a capire le cose, perché io ritengo sinceramente, insomma, che non è assolutamente la stessa cosa una forza politica, per quanto possa essere, come dire, radicale o che poi è lì radicale, bisogna andare a vedere il programma, no? Di Sumaro, di Podemos all'epoca, no? Eccetera, eccetera, e il programma di Vox, insomma, sono due cose completamente diverse. Completamente diverse. Una, come dire, in qualche modo entra nel consenso democratico, e l'altra è, poi ti può piacere o non ti può piacere, e l'altra è una minaccia per la democrazia. Quindi Feijóo non è riuscito a spiegarlo perché non è spiegabile da un punto di vista democratico fare gli accordi con Vox.
Ma c'è un problema, Paola. C'è un problema. Il PP, l'unica opzione che ha è stare con Vox. o se no deve aspirare alla maggioranza assoluta. E il PP sta già facendo accordi con Vox, e quindi attenzione, cioè io non è un'opinione mia, a me può piacere più o meno Vox, e non è certo probabilmente questo in una radio che debba io dire le mie simpatie o antipatie per Vox, ma il problema è un problema del PP. Il PP sa perfettamente che se non avrà l'appoggio di Vox, l'unica opzione che avrà sarà quella di una maggioranza assoluta, oppure di avere dei voti nel futuro, del PNV, di Coalizione Canaria e della Unione del Popolo Navarro. Non ha molte opzioni, ma il problema del PP è un problema che ha in casa, nel senso che se stai già governando con Vox in alcune regioni, perché devi evitare il governo a livello nazionale, se già a livello regionale lo stai facendo? Questa è la mia idea. Poi possiamo pensare se Vox è un partito pericoloso, più o meno pericoloso, eccetera, eccetera, però l'unica opzione dal punto di vista politico del PP oggi è quella o di arrivare appunto alla maggioranza assoluta, oppure riuscire a fare dei patti con Vox. Ma deve spiegarlo agli elettori, deve spiegarlo alla Spagna, deve spiegare perché a livello regionale questo lo sta facendo e invece a livello di paese non lo fa, non lo vuole fare, ma poi in realtà lo fa, perché certo, ci ha provato, certo, perché certo, ci ha provato, perché è andato certo all'investitura con Vox. Quindi non puoi presentarti al dibattito con Sanchez e dire: Sanchez, facciamo un accordo io e te, e poi il giorno dopo fai un accordo regionale con Vox. È un controsenso. L'elettore del PP è confuso, ma anche l'elettore di Vox è confuso, secondo me.
Ma in fin dei conti questa è una questione di fondo che ha a che fare, che vediamo in molti paesi europei, con una destra o centrodestra in crisi e che appunto si trova un competitor a destra che lo mette in difficoltà, e quindi insomma torniamo un po' a questa questione delle radicalizzazioni delle destre anche mainstream. Siamo arrivati praticamente alla fine della nostra chiacchierata, ci sarebbero ancora tantissimi temi da toccare, però vi volevo fare un'ultima domanda con una risposta, vi chiederei telegrafica. Fare previsioni è sempre difficile, ma insomma io ve lo domando, che previsioni fate sulla durata di questo governo, Matteo?
No, questa è la chiniela del momento e io dico che riuscirà ad arrivare alla fine, perché Sanchez c'ha ormai, allora sarà naturalmente importante l'anno prossimo, come dicevo prima,
le elezioni europee.
Esatto, e anche le regionali, anche Catalogna e País Basco, bisognerà vedere che cosa succede. Però Sanchez poi bisognerà vedere che cosa succede con l'amnistia,
certo,
che sarà un iter che potrà essere anche abbastanza complesso e magari anche lungo. Però secondo me Sanchez si è abituato che è un resiliente, quindi secondo me arriverà alla fine.
Paola?
Io previsioni ovviamente non ne faccio, credo che molto dipenderà da due cose. Una è l'approvazione della finanziaria, perché con una finanziaria approvata tutto cambia, e l'altro ovviamente il ciclo elettorale, sì, come diceva Matteo, sia quello europeo che quello delle diverse regioni che vanno alle urne. In base a queste due cose si saprà. Dopodiché è anche vero una cosa, che Sanchez ha dimostrato di saper gestire bene i tempi dello scioglimento delle Camere.
Sì,
per cui non è neanche detto, potrebbe esserci una legislatura corta e vediamo cosa succede dopo, perché Sanchez ha dimostrato di essere particolarmente bravo.
Torneremo a parlarne magari dopo le elezioni europee, che sarà probabilmente potrebbe essere un punto di svolta importante, una prova del 9 sia per il governo sia per le opposizioni. Ringrazio davvero Paola Locascio e Matteo Re, e mi auguro di avervi presto di nuovo qui con noi a Zibaldone. Grazie ragazzi.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie Steven.
L'amore non ha sesso e nessun odore, non è un multiplo amplesso che dura delle ore. L'amore non ha tempo, l'amore è tempo che vuole.
L'amore è una bestia, decide chi resta se finisce la festa. A raccogliere bottiglie vuote fino alle caviglie, senza più le meraviglie, e poi vai alla luna, non quando è rossa e piena, forza sfortuna, così superstiziosa, l'amore è una catena.
ciò che ha lasciato mi sa più da vomitare. È una misera porzione, giusto un giro di fortuna. L'amore con la vita sera. L'amore è un illuso. Se gira tra i superstiti col pugno chiuso, neri sacchi di plastica. L'amore c'ha la svastica. Da Sant'Antonio a San Francesco, con gli uccellini e tutto il resto. L'amore migra tardi o presto, si porta via quel che ha lasciato un gusto amaro sul palato. L'amore è sopravvalutato, l'amore è sopravvalutato quando viene ricambiato. Da Sant'Antonio a San Francesco, gli uccellini e tutto il resto. L'amore migra tardi o presto, si porta via quel che ha lasciato un gusto amaro sul palato. L'amore non va riciclato. La Sant'Antonio a San Francesco, gli uccellini e tutto il resto. L'amore mi trova tanto presto. Si porta via quel che ha lasciato un gusto amaro sul palato. L'amore non va riciclato, no. L'amore non va riciclato, no.
Quando Mattia resta a casa con il letto rifatto, gli piace lanciarlo per vedere fin dove vola. Speciale letto rifatto nel tostapane bianco. Cerca di sentire il suono mordendo prima gli angoli. A Sara piace affondare i polpastrelli sul citofono prima di mangiarlo. Nuovo cuor di citofono bianco. Cerca cognomi strani senza crosta. Da quando Paola ha scoperto il caffè prima di colazione, le piace schiacciare la faccia dei genitori nell'acqua delle fontane. Solo yogurt italiano bianco, di sempre. Una bontà diversa. Cazzo.
Vabbè, insomma, sono tornati anche gli sponsor Banzo di Zibaldone.
Ne abbiamo addirittura tre questa settimana, e senti, anche abbastanza veementi, come hai potuto notare dalla conclusione.
Sì, soprattutto da quello. Vabbè, noi siamo arrivati davvero alla fine della puntata di Zibaldone. Ci siamo sentiti però un brano, secondo me molto bello, di un artista che seguiamo da un po', ma che dovremo seguire ancora, anche perché nel 2024 uscirà il suo nuovo album intitolato Maddì, l'amore è tempo che vuole. Il brano, questo singolo che lo anticipa, uscito il mese di ottobre, si intitola San Francesco. Lui si chiama Massaroni Pianoforte, è davvero bravo, e insomma, ma lo seguiremo e ne parleremo ancora. Banzo, ci salutiamo come sempre con l'ultimo trago. Di che si tratta quest'oggi?
Beh, è un pezzo molto particolare, perché può essere, credo, il primo brano in galiziano o gallego che trasmettiamo a Zibaldone. È un brano dei Os Resentidos del 1986, intitolato En Campuchea. E sì, è una cover di un pezzo italiano. Sì, è un brano di Pino Donaggio che si intitolava Non ne ho colpa, del 1966. E con Fausto siamo stati al centro di una indagine quasi spionistica per riuscire a risalire al brano, perché nei vari articoli che parlavano di questo disco storico della movida gallega, come si dice in spagnolo, si menzionava che c'era una cover di Pino Donaggio, ma non veniva detto di che brano. Quindi abbiamo dovuto fare una ricerca incredibile. Peraltro Non ne ho colpa è uscita anche in spagnolo nello stesso anno, col titolo Non tengo la colpa. Però insomma, il testo degli Os Resentidos è completamente diverso, perché parla della Cambogia di Pol Pot,
un po' stile Dead Kennedys, no? Holiday in Cambodia.
Sì, probabilmente c'è un riferimento ai Dead Kennedys, giusto, perché... Ma guarda, poi la movida spagnola, Steven, aveva una fascinazione per la geopolitica, perché c'erano molti riferimenti a regimi esotici e preferibilmente dittatoriali. Comunque, chiudo rapidamente su Gli Os Resentidos. Il brano è tratto dal disco Fai un soldo de caraglio, che vuol dire tipo C'è un sole della Madonna. E la frase sembra nata da, appare nella loro canzone più famosa Galiza Cannibal, e pare nata da una notte nella quale furono cacciati da un pub dal gestore, probabilmente a Vigo, alle 3 di notte. Il gestore aveva gli occhiali da sole e i membri del gruppo lo prendevano in giro dicendogli sì sì, effettivamente c'è un sole della Madonna.
Bene, ci andiamo a sentire Os Resentidos en Capucea, questa versione particolare di Non ne ho la colpa di Pino Donaggio. Noi ci risentiamo venerdì prossimo. Buonasera, buona serata, buon venerdì sera, buon fine settimana a tutti. Banzo, grazie di essere stato con noi. E come era solito dire,
a venerdì prossimo.
Ma come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che dopo la fine del franchismo ogni venerdì alle 17:55 diceva:
mi raccomando, seguite il consiglio del nostro sponsor e mangiate tanti tanti citofoni.
Os Resentidos en Capucea, eccola qui, godetevela per chiudere queste due, quest'ora di Zibaldone. Siamo passati a un'ora da settembre.